6 gradi.
Bentrovati da Luca Damiani, al microfono oggi con noi è Gaetano Chiarella in K2, ringraziamo in sala controllo Giuseppe Cipitelli e naturalmente cura e regia di Nicola Catalano con Filippo Travaglio. 335-56-34296 il numero per i vostri messaggi anche attraverso WhatsApp e SMS, e 6gradi@rai.it per le scalette. Io ricordo che il venerdì la scaletta porta la firma di un ascoltatore, domani sarà Filippo Golia per esempio, chiaro? Rispettato le semplicissime regole di questo programma. 7 ascolti, 6 gradi, ascolti e gradi diversi, differenti, non si può replicare lo stesso grado e naturalmente anche gli ascolti devono essere il più eterogenei possibile. Oggi partiremo da Franz Liszt e arriveremo a Jaco Pastorius. A parte il virtuosismo, nulla li accomuna nel tempo, né il genere, né lo strumento. E iniziamo dunque con una composizione di Liszt, ricordando che il galoppo è una danza molto famosa soprattutto nel XIX secolo in Francia e in Inghilterra, ovviamente deriva dal termine galoppare e si usava per finire una festa da ballo, è una specie di anticipazione della polca. Molti sono i compositori che si sono dedicati alle polche, tra questi ricordiamo ovviamente Johann Strauss figlio, ma anche Dmitri Shostakovich e anche il nostro Nino Rota, molto anche nota quella di Galop Infernal di Jacques Offenbach, che fa parte di Orphée aux Enfers. Quello che ascoltiamo, dicevamo, è di Franz Liszt, esattamente il Grand Galop Chromatique, scritto nel 1838 per pianoforte, peraltro anche con una versione per due pianoforti, dedicato a Rudolf de Apponi. Il conte Apponi è stato un diplomatico importante, ambasciatore a Londra per ben 15 anni, tra il 1812 e il 1876 si è svolta la sua vita, famosa anche la sua partecipazione alla conferenza di Londra del 1864. Dunque, questa composizione, di cui però esiste anche una versione semplificata, era quella con cui si presentava Franz Liszt, forse quella che mandava in visibilio le folle che andavano ad ascoltare il suo straordinario virtuosismo. Questa composizione oggi è affidata, nel nostro caso, a un pianista e musicologo australiano, Leslie Howard, che ha il primato di aver registrato tutto ciò che ha scritto Franz Liszt, più di 300 registrazioni. Dunque, Franz Liszt, Grand Galop Chromatique, nella versione semplificata, Leslie Howard al pianoforte. Grand Galop Chromatique nella versione semplificata S219 bis, circa 1840, Franz Liszt, l'autore Leslie Howard al pianoforte, per questo galoppo che ci porterà verso un'altra composizione che naturalmente contiene questa parola, e si va verso un personaggio abbastanza particolare che viene ricordato anche in un testo di Pablo Neruda, ovvero Joaquín Murrieta Carrillo, chiamato anche il Robin Hood messicano oppure il Robin Hood di El Dorado. È stato un famoso californiano, o meglio un famoso ispanico, che ha fatto parte della celeberrima corsa all'oro in California. Siamo anche qui nel 1849 per l'esattezza, ed è lì che lui per primo inizierà a provare sulla sua pelle una forma di razzismo e di competizione con altri che si dedicavano appunto alla ricerca dell'oro. Ci sono molte leggende intorno a questo personaggio, che diventerà un bandito che assalterà i coloni e le loro carovane, perché a sua volta fu colpito da lutti, e la moglie è stata anche violentata, almeno così raccontano le cronache. Divenne un bandito e, come succedeva appunto, divenne uno dei 5 Joaquin che venivano ricercati dai California Rangers, tutti ex veterani della guerra messicano-statunitense. Siamo proprio in quel periodo in cui il Messico cederà agli Stati Uniti gran parte dei suoi territori, e qualcuno legge appunto nelle vicende di Murrieta anche una specie di revanche su questi territori persi. E il personaggio diventa così leggendario, tanto è vero che, nonostante sia stato catturato, gli sia stata ammozzata la testa e una mano per provare della sua cattura, ancora si suppone che in realtà si sia salvato e che abbia continuato a vivere. Perfino il nipote di Murrieta, un certo Procopio, divenne un bandito famoso in California nel decennio 60-70 dell'Ottocento, con tutta l'intenzione di voler superare la fama dello zio. Tra l'altro, Murrieta dovrebbe essere alla base del personaggio di Zorro, proprio per questa sua per il simbolo di una resistenza contro il dominio anglo-americano della California. Allora, dicevamo che Pablo Neruda gli ha dedicato un Fulgori muerte di Joaquín Murrieta, Splendore e morte di Joaquín Murrieta, bandito definito cileno, giustiziato in California nel 1853. Dove sta il temerario cavaliere che vendica il suo paese e la sua gente? Dove sta il solitario che insorge? In quale nebbia nasconde il suo vestiario? Dove stanno il suo cavallo e i suoi fulmini? Dove stanno in agguato i suoi occhi ardenti? Galoppa, gli dice la sabbia, che inghiotte sangue dei disgraziati. Galoppa, gli dice la luna, che la vendetta sta in questa cavalcata. In questo caso, Galoppa Murrieta è cantato da Mercedes Sosa.
Pablo Neruda. ¿Dónde están sus caballos, sus rayos? ¿Dónde acechan sus ojos ardientes? Galopa, galopa, le dice la arena que trago la sangre de los desdichados. Galopa, galopa, le dice la luna que ahí va la venganza en esa montura. Más certero y seguro es el rayo, vengando en la noche a lo suyo. Sin bandera, sin ley ni destino, solo tiene un dolor asesino. Ay, nocturno, chileno y distante, azotado por daño incesante. Galopa, galopa, le dice la arena que trago la sangre de los desdichados. Galopa, galopa, le dice la luna que ahí va la venganza en esa montura.
nocturno chileno y distante, azotado por daño incesante. Ay, nocturno chileno y distante, azotado por daño incesante. Ay, nocturno chileno distante, azotado por daño incesante. Ay, nocturno chileno distante, azotado por daño incesante. Ay, nocturno chileno distante, azotado por daño incesante.
Versione dal vivo di questo omaggio che Mercedes Sosa ha fatto a una composizione letteraria di Pablo Neruda, a una canzone dedicata dunque a questo personaggio, va certo e deciso questo fulmine vendicando nella notte i suoi, senza bandiere, senza legge né destino, a un solo dolore assassino. Ed era questa appunto la figura di Murrieta raccontata in questa canzone da Mercedes Sosa, forse una delle più importanti interpreti sudamericane, ma non soltanto, nata a San Miguel de Tucumán nel 1935, scomparsa a Buenos Aires nel 2009, una delle voci più, dicevamo, anche intense. I suoi contributi ai poeti come Victor Jara, lo stesso Pablo Neruda e molti altri rimangono nella storia, come le sue interpretazioni delle canzoni di Atahualpa Yupanqui. Ma noi ci muoveremo proprio incontrando invece un altro musicista che ha lo stesso cognome come lei, Sosa, anche Omar, però questo cubano, nato a Camaí, a Cuba nel 1965, studia alle Scuola Nazionale di Musica e all'Istituto Superiore d'Arte e fonda una sua band, dopodiché accompagna una cantante, Xiomara Laugard, e finalmente va all'estero, in particolare in Ecuador, poi in Spagna e in California, anche lui. Comincia a pubblicare i suoi primi album proprio quando si trova negli Stati Uniti. Quello che ascolteremo è un album che si intitola Calma ed è un album effettivamente dominato da una certa rilassatezza e anche dal pianoforte solitario di Omar Sosa. Soltanto delle percussioni d'acqua accompagnano questa composizione, che infatti si intitola Aguas. Le percussioni in acqua sono una pratica molto diffusa, soprattutto in Africa. In questo caso accompagnavano Aguas di Omar Sosa, tratto dal suo album Calma. Molte le nomination per questo musicista dai Grammy Award nel 2003, nel 2006, nel 2009 la 51esima edizione vede la vittoria veramente trionfale di Robert Plant e Alison Krauss, e questo ci porta verso i Led Zeppelin, la formazione che Robert Plant ha frequentato per molto tempo e la cui produzione ha cambiato la storia della musica rock sicuramente. In particolare ci concentriamo sul loro secondo album, che semplicemente si chiama Led Zeppelin 2, e che è uscito nel 1969. Celeberrima la copertina, una copertina che ovviamente ritraeva i quattro, ma su una sovraimpressione, cioè lavorando su una fotografia che in realtà riportava gli elementi della Jagdstaffel 11 durante la Prima Guerra Mondiale, a cui appunto erano stati sostituiti i visi con quelli appunto dei Led Zeppelin, più un amico di Andy Warhol e un astronauta che era Frank Bowman, oltre che a Miles Davis e Blind Willie Johnson. Il brano è Moby Dick, che è un classico che utilizzavano i Led Zeppelin nei loro concerti per dare libertà, spazio al virtuosismo del batterista, forse uno dei più interessanti della scena rock, John Bonham. Insieme a John Paul Jones, a Jimmy Page, a Robert Plant, dunque da Led Zeppelin to Moby Dick. We'll be right back. ed erano appunto i Led Zeppelin con questa famosissima Moby Dick, tratta dal loro secondo album. Era la solo di John Bonham, insieme a lui John Paul Jones, Jimmy Page e Robert Plant. In un brano Jimmy Page suona anche il theremin, ma non è lì che andremo a parare, benché potremmo appunto trovarci di fronte a molti altri legami, ma invece prenderemo proprio Moby Dick come passaggio. Moby Dick, come si sa, è un romanzo di Herman Melville del 1851, Moby Dick o La balena, ed è la storia del capitano Ahab che appunto se la deve vedere con un capodoglio enorme bianco. Bene, questo ci porta verso una balena, o meglio un brano che così si intitola e che è contenuto in un album a nome di Gabriele Mirabassi, Battista Lena, Gianni Coscia, Enzo Pietro Paoli. Un album che si intitola Come una volta, pubblicato nel 1996. Protagonista di questo brano è proprio Battista Lena, nato a Viareggio nel 1959, una serie di collaborazioni prima con Roberto Gatto e poi con Enrico Rava e molti progetti. Uno di questi appunto è quello che ascolteremo, La balena. Thank you. bellissima linea melodica, questa che ha scovato Battista Lena in Come una volta. Il brano era La balena. Molti vostri messaggi, quando per esempio Diego da Brindisi ci scrive che le percussioni ad acqua ricordano Carizzi d'Amuri degli Agricantos, e poi qualcuno gode all'idea di ascoltare ovviamente Moby Dick, e molti grazie dei vostri messaggi. Noi proseguiamo con una semplice e diretta collaborazione, come in qualche caso succede nelle nostre scalette. L'abbiamo già citato, Gabriele Mirabassi, forse uno dei più importanti strumentisti italiani, clarinettista, nato a Perugia nel 1967, a suo attivo collaborazioni con i più diversi musicisti, da Steve Swallow a Rabin Abu Khalil, a Roberto Gatto, a Stefano Battaglia, a Richard Galliano, la sua fantastica compagnia insieme a Simone Zanchini in un ultimo album, e in questo caso lo troviamo con l'Orchestring Project, una formazione che dal 1996 ha messo a disposizione il sound degli archi per molti musicisti, forse la collaborazione più continuata e anche interessante con Trilo Gurtu, ma anche con Antonella Ruggero e con Petra Magoni e con Stefano Bollani, tutti ottimi musicisti che in parte ritroviamo anche in questo album, che è il loro primo album, 2004, si intitola Acquario e appunto vede la collaborazione di Stefano Bollani e Gabriele Mirabassi. Da quell'album I treni che vorrei, ecco qua. Thank you. denso e intenso questo valzer, I treni che vorrei, Orchestring Project con un elegantissimo Stefano Bollani al pianoforte. Ricordiamo anche i nomi dell'archè: Piero Salvatore al violoncello, Stefano Dallora al contrabbasso, Sandro Di Paolo al viola, Carlo Cantini e Valentino Corvino violino. E l'album del 2004 da cui abbiamo ascoltato questa composizione è Acquario. Siamo arrivati in conclusione e dunque in parte ringraziamo dei messaggi, molti scrivono sulla balena: questa balena volteggia con la grazia di un pesciolino d'oro, scrive Antonio, ma che tranquilla questa balena, è invece Maria da imitare, ci dice ancora. Siamo partiti da Franz Liszt con un galoppo che ci ha portato verso Mercedes Sosa e una bellissima canzone costruita su un testo di Pablo Neruda. Abbiamo utilizzato lo stesso cognome Sosa per arrivare a Omar, un pianista cubano, in questo caso da solo e con percussioni ad acqua. Nomination al Grammy ci hanno portato verso Robert Plant e i Led Zeppelin con Moby Dick, famosissima composizione e anche celeberrima La balena, a cui ci siamo riferiti con un brano invece di Battista Lena. La collaborazione in entrambi gli album con Gabriele Mirabassi ci ha portato verso l'Orchestring Project e I treni che vorrei con Stefano Bollani. Nel CD appena ascoltato ci sono vari brani, c'è un Birdland di Joe Zawinul, ma c'è anche un Giaco, appunto, composizione dedicata a Giaco Pastorius. Entrambe dunque ci fanno chiudere con uno dei più grandi musicisti del XX secolo, il vero rivoluzionario del contrabbasso, quello che ha reinventato il linguaggio di questo strumento, John Francis Anthony, detto Giaco Pastorius III, nato nel 1951, scomparso prematuramente nel 1987, uno dei più grandi strumentisti, dicevamo, che fu ingaggiato da Joe Zawinul dopo averlo rifiutato in un primo momento e poi sostituendo Alphonse Johnson, che se n'era andato. C'era della magia in lui, lo stesso tipo di magia che c'era in Jimi Hendrix, ha detto Joe Zawinul, e noi non possiamo che sottoscrivere questa affermazione. Dopo i Weather Report inizia un periodo drammatico nella vita di Giaco Pastorius, ma alcuni prodotti discografici di grandissimo livello, come questa Word of Mouth 1981, nella quale militano chiunque: Herbie Hancock, Peter Eskin, Jack DeJohnette, Don Alias, Othello Molyneux, Michael Breaker, Tom Scott e così via. Sentiremo in questo caso anche il grande armonicista Toots Thielemans, Three Views of a Secret. Ed era l'eleganza di Jaco Pastorius, Three Views of a Secret, tratto dal suo album bellissimo Word of Mouth. Ultimo ascolto per questa scaletta, un Pastorius che si avvicina quasi a Duke Ellington nel tenere questa big band di grandissimi musicisti su un filo di grande eleganza, appunto, come abbiamo detto. Siamo partiti da Franz Liszt, chiudiamo con Jaco Pastorius. Ricordo domani ancora Filippo Golia è l'autore della scaletta. Grazie a Gaetano Chiarella in console e a Nicola Catalano in regia, e come sempre da parte mia un buon ascolto.